come, it's gonna get you. Gonna knock you right in the head.
You better get yourself together. Pretty soon you're gonna be dead.
Karma's gonna get you. Gonna look you right in the face.
Better get yourself together, darling.
Join the human race.
Benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi una puntata speciale dedicata a John Lennon, infatti siamo partiti dalla sua Instant Karma. È stato difficilissimo scegliere le canzoni, non sono neanche convinto delle scelte che ho fatto. Comunque siamo partiti da Instant Karma, un grande classico. Quale pezzo di John Lennon nella sua carriera solista, oltre a quelli con i Beatles, non è un classico? Ho deciso di fare questa puntata tutta dedicata a John Lennon perché ho scovato nella mia libreria questo libro che avevo letto tanti anni fa. È una bella biografia di John Lennon firmata da Philip Norman e uscita nelle Scie Mondadori per la traduzione di Aldo Piccato, ed è un bel tomo che sviscera, sono più di 530 pagine, che sviscera a fondo ogni aspetto della vita del nostro amato John Lennon. E io vorrei partire proprio a leggervi qualcosa dall'inizio, perché per capire dove va e dove è andato un artista è sempre interessante capire da dove arriva. John Lennon nacque con un talento per la musica e la comicità che lo avrebbe portato lontano dalle proprie radici ben più di quanto avesse mai sognato. Ancora giovane, lasciò le isole britanniche attirato dall'irresistibile fascino e dalle apparentemente illimitate opportunità offerte dall'altra sponda dell'Atlantico. Riuscì nella rara impresa di essere un artista britannico capace di impadronirsi della musica americana e offrirla agli americani, suonandola con la stessa sicurezza di un artista locale, se non persino maggiore. Per parecchi anni il suo gruppo fece tour in tutto il paese, incantando il pubblico di ogni città con gli abiti sgargianti, lo strano taglio dei capelli e la risata allegra e contagiosa dei suoi musicisti. Si tratta, naturalmente, non del John Lennon dei Beatles, ma del suo omonimo nonno paterno, più comunemente conosciuto con il nome di Jack, nato nel 1855. Lennon è un cognome irlandese e Jack diceva di essere nato a Dublino, sebbene sembri che la sua famiglia avesse già qualche tempo prima attraversato il mare d'Irlanda per diventare parte della numerosa comunità irlandese di Liverpool. Jack iniziò la propria carriera lavorativa come impiegato, ma negli anni 80 dell'Ottocento, seguendo un impulso comune a molti suoi compatrioti, emigrò a New York. Mentre gli altri immigrati irlandesi trovarono per la maggior parte il lavoro nella nuova città come manovali o poliziotti, Jack finì per diventare un membro degli Andrew Robertson's Colored Operatic Kentucky Minstrels. Ma per lui la musica fu solo un bizzarro intermezzo. Verso la fine del secolo tornò a Liverpool e riprese la sua vecchia vita di impiegato, questa volta per la compagnia di spedizioni marittime Booth. Portò con sé anche Mary, la sola figlia nata da un primo matrimonio ben presto finito. Quando Mary lo lasciò per andare a lavorare come domestica, Jack decise di scongiurare la solitudine sposando la sua donna delle pulizie, una ragazza di Liverpool di origine irlandese, che portava, per una fortunata coincidenza, il nome di Mary Maguire. Anche se di 20 anni più giovane del suo consorte e priva di istruzione, Mary, meglio nota come Polly, si dimostrò una perfetta moglie vittoriana, pratica, lavoratrice e devota. Dal matrimonio nacquero 8 figli, i primi due morirono ancora piccoli, cosa che la superstiziosa Molly attribuì al loro battesimo cattolico. I 6 successivi, perciò, ricevettero il battesimo protestante. Erano 5 maschi, George, Herbert, Sidney, Alfred e Charles, e una femmina, Edith. Il talento musicale di Jack fu trasmesso in varia misura ai suoi figli. George, Herbert, Sidney, Charles e Edith avevano tutti una voce piuttosto bella e i ragazzi suonavano l'armonica a bocca, il solo strumento che giovani della loro condizione sociale si potevano permettere. Alf, però, mostrava doti nettamente superiori, che si univano a ciò che il fratello Charlie chiamava il suo spirito esibizionista. Era in grado di cantare tutte le canzoni che componevano la hit parade degli anni della Prima Guerra Mondiale. Sapeva recitare ballate, raccontare barzellette e fare imitazioni. Jack morì nel 1921 di cancro al fegato, causato probabilmente dall'alcolismo. Non potendo tirare avanti con la pensione da vedova di 5 scellini alla settimana per bambino, Polly fu costretta a mettersi a lavorare, facendo in casa il bucato per altre persone. Per quanto si desse da fare, non riusciva a mantenere tutti i figli. Fortunatamente, fu trovata una soluzione per sollevarla dalla responsabilità di Alf e Edith, senza spaccare la famiglia o ferire il suo orgoglio. Ai 2 bambini fu offerto un posto di interni al Blue Coat Hospital, una charity school in Church Road, nel quartiere di Wavertree, a pochi passi da un'allora sconosciuta strada chiamata Penny Lane. Fin dalla prima infanzia, il più grande desiderio di Alf era stato quello di imitare il padre e tentare la carriera artistica. La cosa sembrò avverarsi una sera, quando aveva appena 14 anni e suo fratello Sidney lo portò all'Empire Theater di Lime Street per vedere la Will Murray's Gang, un gruppo di giovani che cantavano e ballavano. Al termine dello spettacolo, Alf riuscì a intrufolarsi dietro il palco e a fare un'audizione improvvisata per Will Murray, che gli offrì immediatamente un lavoro. Quando i suoi fratelli Herbert e George, che ora facevano le veci dei genitori, gli negarono il permesso di accettare, Alf scappò dal Blue Coat Hospital e si unì al gruppo di Murray in partenza per il suo prossimo spettacolo a Glasgow. Ma un insegnante del Blue Coat lo andò a cercare e lo riportò indietro, sottoponendolo a un'umiliazione pubblica davanti a tutti i suoi compagni. Il mondo, fornito di una buona istruzione e di 2 abiti con pantaloni lunghi, a conferma della sua raggiunta maturità. Trascorse qualche infelice settimana facendo il fattorino, prima di rendersi conto che una carriera ben più allettante, anzi, quasi paragonabile a quella del palcoscenico, gli stava proprio sotto il naso. Era infatti l'epoca d'oro dei viaggi transatlantici nei quali Liverpool rivaleggiava con Southampton per il titolo di porto più frequentato della Gran Bretagna. Alf si imbarcò quindi come inserviente sulla Mount Rose. Era, come presto scoprì, una vita per la quale sembrava essere nato. Il suo carattere allegro e socievole lo rendeva gradito tanto ai passeggeri quanto agli ufficiali superiori e Lenny, come veniva chiamato a bordo, riuscì rapidamente a ottenere la promozione a cameriere di ristorante sulle navi da crociera che facevano rotta tra Liverpool e il Mediterraneo. Quando non era in servizio, tratteneva i suoi colleghi di lavoro con canzoni e imitazioni. Nonostante tutte le sue tresche amorose a bordo o a terra, nel cuore di Alf Lennon ci fu sempre una sola donna. Un giorno del 1928, non molto tempo dopo aver lasciato il Blue Coat Hospital, stava passeggiando per Sefton Park, sfoggiando orgogliosamente il suo vestito più elegante, completato da un'enorme bombetta, e fumando una sigaretta di marca mediocre con un bocchino da dandy. Seduta da sola su una panchina davanti al laghetto del parco, c'era una ragazza con soffici capelli ramati e un viso che ricordava nella forma quello di Marlene Dietrich, da giovane. Quando Alf le si fece incontro per attaccare discorso, fu accolto da una fragorosa risata di scherno. Rendendosi conto che la causa era l'enorme bombetta che portava, se la tolse e la lanciò nel laghetto. Fu l'inizio della sua lunga e tormentata relazione con Julia Stanley. In Julia, chiamata anche Juliet, Judy o Ju, Alf aveva trovato il suo stesso desiderio di catturare l'attenzione del pubblico. Anche lei aveva una buona attitudine per il canto e, a differenza di Alf, era una brava musicista. Aveva imparato da suo nonno a suonare il banjo e sapeva destreggiarsi abbastanza bene anche con la fisarmonica e l'ukulele. Il suo talento musicale, la sua personalità e la sua incantevole bellezza facevano di Julia una candidata perfetta per una carriera nell'ambiente dello spettacolo. Ma la faticosa strada per raggiungere il successo non faceva per lei. Quando lasciò la scuola, all'età di 15 anni, trovò lavoro come segretaria in una casa editrice. Rinunciò ben presto a questo impegno per fare la maschera nel cinema più elegante di Liverpool, il Trocadero in Camden Street. A prima vista sarebbe potuto sembrare che Alf e Julia provenissero più o meno dallo stesso ambiente socioculturale. Entrambi appartenevano a famiglie numerose, i cui uomini lavoravano in mare. Ma come ogni altro ambito della vita britannica, anche questo era dominato da rigide distinzioni di classe. E di fatto il padre di Julia, George Stanley, chiamato Pop in famiglia, all'interno della rigidamente definita gerarchia del mondo mercantile, stava parecchi gradini sopra quello in cui si trovava Alf. Le altre quattro sue figlie, per quanto tutte dotate di un carattere forte e determinato, vivevano in perfetta conformità a questa loro elevata posizione sociale, frequentando ragazzi destinati a diventare ufficiali di rotta o ingegneri navali. Soltanto Julia aveva disonorato la famiglia frequentando un semplice steward come Alf Lennon. Il giudizio negativo di Pop fu incondizionatamente approvato e sostenuto dalla sorella più grande di Julia, Mary, detta Mimi. Ciononostante, la relazione tra Alf e Julia procedette per tutti gli anni 30, ravvivata, anziché ostacolata, dalle periodiche e lunghe assenze di Alf dovute al lavoro. I due si sposarono infine nel dicembre del 1938, quando lui aveva 26 anni e lei 24. Poche settimane addietro, Neville Chamberlain, il primo ministro britannico, era tornato da Monaco sventolando un pezzo di carta che garantiva la pace con la Germania di Hitler, il quale, come contropartita, sarebbe stato libero di invadere la Cecoslovacchia e perpetrare il genocidio. L'atmosfera di euforia nazionale, finché durò, produsse un significativo aumento del numero dei matrimoni, visto che molti giovani intravedevano la possibilità di un domani più sicuro. Ma Alf e Julia presero la loro decisione senza preoccuparsi del futuro più di quanto avessero mai fatto prima. A detta di Alf, una sera al pub Julia lo sfidò a chiederle la mano e lui non era certo il tipo da rifiutare una sfida. Nessuna delle due famiglie fu informata delle loro intenzioni. Il 3 dicembre Giulia uscì di casa come se fosse una normale giornata di lavoro e a mezzogiorno si incontrò con Alf davanti all'anagrafe, che si trovava in Bolton Street dietro l'Adelphi Hotel. I soli testimoni della cerimonia furono il fratello di Alf, Sidney, e una collega di Giulia. Dopo un pranzo e un brindisi offerto da Sidney, i novelli sposi andarono al cinema e poi si salutarono per andare a passare la loro prima notte di nozze ognuno a casa propria. Mimi non dimenticò mai come il suo cuore smise quasi di battere quando Giulia entrò in casa, gettò sul tavolo il certificato di matrimonio ed esclamò: «Ecco, l'ho fatto, l'ho sposato». La prima reazione di Pop Stanley fu un'esplosione di orrore e disgusto. Tuttavia, ammorbidito dalle parole di sua moglie, si convinse che ormai, da padre coscienzioso, avrebbe dovuto tentare tutto il possibile per dare alla giovane coppia l'opportunità di iniziare la loro nuova vita nel migliore dei modi. Soffocando la propria collera, Pop si offrì di lasciare l'appartamento in Berkeley Street e di affittare un alloggio più spazioso nel quale Giulia e Alf si potessero trasferire insieme a lui e a sua moglie. La casa si trovava al numero 9 di Newcastle Road, a pochi minuti a piedi da Penny Lane. Alf si era nuovamente imbarcato, ma era tornato a casa in tempo per festeggiare il primo Natale di guerra. L'unico figlio della coppia fu concepito nella casa di Newcastle Road nel gennaio 1940, in uno dei rari momenti in cui poterono restare a casa da soli per un paio d'ore. Non avevano ancora cercato di avere un bambino e l'immediata gravidanza di Giulia fu accolta da entrambi con sgomento. Il 90% delle persone della mia generazione è nato per colpa di una bottiglia di whisky in più qualche sabato sera, senza che i loro genitori ne avessero la minima intenzione, avrebbe osservato John Lennon amaramente in seguito. Il 9 ottobre, il giorno in cui nacque il bambino, coincise con uno dei più feroci attacchi notturni dei tedeschi. Quando giunse la notizia che Giulia aveva partorito un maschio di quasi 3,5 kg, le sirene stavano suonando e tutti i mezzi pubblici, come di consueto, si erano fermati. Edward Morgan Forster ha scritto che si combatte una battaglia per ogni bambino. La battaglia combattuta per questo bambino di Liverpool sarebbe stata ben più feroce del comune, dimostrando non che non era mai stato desiderato, come lui stesso giunse a pensare, bensì che era desiderato da fin troppe persone. E per qualche tempo non fu affatto certo chi l'avrebbe ottenuto. Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola per questa puntata speciale di Giocare col fuoco dedicata a John Lennon, senza alcun motivo particolare. Abbiamo appena finito di ascoltare Mother, Mama Don't Go, Daddy Come Home. Sembra veramente un pezzo di psicanalisi freudiana. Mi ha sempre colpito tantissimo questo pezzo. E andiamo avanti con la nostra storia. Nel frattempo il giovane John viene affidato alle cure della zia e lo troviamo adolescente. Stiamo leggendo la biografia di John Lennon scritta da Philip Norman, pubblicata da Mondadori, nella traduzione di Aldo Piccato. All'inizio del secondo quadrimestre, John era ormai considerato lo studente più problematico del Liverpool College of Art. Un ribelle e un provocatore che si rifiutava di impegnarsi seriamente in qualsiasi tipo di lavoro e che faceva di tutto per distrarre i suoi compagni. I giovani con i quali ora trascorreva la maggior parte del tempo erano molto meno facilmente impressionabili dei suoi compagni di classe alla Quarry Bank. La parola fuck e tutti i suoi derivati, ancora un tabù assoluto tra le persone ben educate e sulla carta stampata, erano usati in tutto il college con una noncuranza che all'inizio lasciò di stucco persino il particolarmente sboccato John. Molti studenti abitavano in un proprio appartamento e quindi potevano fare sesso tutte le volte che volevano, in completa privacy e comodità, anziché frettolosamente e furtivamente in qualche freddo luogo all'aperto. Quasi tutti, maschi o femmine, bevevano parecchio e fumavano una sigaretta dietro l'altra. Alcuni assumevano persino droghe, sebbene a quel tempo John non sospettasse nemmeno l'esistenza di questo genere di cose. Esteriormente John poteva sembrare un ragazzo ribelle e presuntuoso, ma dentro era consumato dall'insicurezza, convinto di essere entrato al college per un puro colpo di fortuna e di non possedere alcuna attitudine per il lavoro che era chiamato a fare. Penso che si sentisse frustrato, anche se non l'avrebbe mai ammesso, ricordava uno dei suoi primi insegnanti, Arthur Ballard. Stava lì, circondato da persone dotate di un certo talento artistico, e ho l'impressione che si sentisse un po' fuori posto. Si comportava da matto per distrarre la gente e probabilmente per nascondere il fatto che non era altrettanto bravo come artista. Faceva lo sciocco, ma io mi accorgevo che sotto tutto questo c'era una persona intelligente e riflessiva. A John piaceva Arthur Ballard, il quale, per stimolare il suo entusiasmo, ogni tanto lo portava in un club chiamato The Basement a Mount Pleasant, gestito come attività secondaria dal pittore Yankel Feather. Ballard veniva spesso insieme a questo giovane dall'aspetto serio e talvolta gli parlava per ore e ore, ricordava Feather. Già allora mi sembrava un mezzo giapponese. Ricordo benissimo il modo in cui mi guardava sempre, come se volesse sfidarmi e vedere di che pasta ero fatto. In fondo a questa vecchia cantina per il vino c'era un pianoforte al quale mancavano almeno la metà dei tasti. John ogni tanto si metteva a suonarlo, facendo rollover Beethoven di Chuck Berry. Una volta, mentre stava strimpellando senza impegnarsi, gli urlai: «Se non la smetti di fare sto cazzo di rumore, ti caccio fuori!» Nell'ingresso del club avevo appeso un mio grosso quadro semiastratto. Mentre ci passava davanti, John tirò fuori dalla tasca una chiave e strappò la tela in tutta la sua lunghezza. «Arrivederci, capo», fu tutto ciò che disse. Distratto da nuove persone e attività che gli riempivano la vita, John non si rese conto di una cosa assolutamente incredibile che stava avvenendo proprio sotto il suo naso. La zia Mimi aveva una relazione segreta con un suo pensionante, lo studente di biochimica Michael Fishwick. Sì, proprio lei, Mimi, quell'energica Betsy Trotwood di provincia che sembrava così sprezzante nei confronti di qualsiasi allusione alla sua femminilità, e anzi nei confronti di tutto il genere maschile, aveva un amante con la metà dei suoi anni e appena 8 anni più del nipote affidato alle sue cure. Mimi si era affezionato a Michael Fishwick fin dal primo momento in cui era arrivato a Mendips nel 1951, 19enne matricola universitaria. Dopo la morte di George aveva contato in modo via via maggiore sull'aiuto di Michael, facendone una specie di capo sostitutivo della famiglia, e rivolgendosi sempre più spesso a lui per chiedere consigli su come comportarsi con John. Qualche mese più tardi l'amicizia, con loro reciproca grande sorpresa, si trasformò in qualcosa di più. John non ebbe mai il minimo sospetto di ciò che avveniva nella stanza da letto accanto alla sua. e Mimi non si confidò nemmeno con le sorelle, nonostante la loro tacita promessa di dirsi sempre tutto. Domenica 15 luglio il tempo era bello e i caldi raggi del sole facevano risplendere in tutto il loro rigoglio i boschi, i prati e le siepi perfettamente tagliate di Woolton. John, in vacanza dal college, aveva passato la mattinata in casa, ma poi, come ricorda Fishwick, era uscito con alcuni amici. La sola ospite di Mimi fu Giulia, che, come di consueto, passò nel pomeriggio per un tè e una chiacchierata. Rimase fino a tardi, andandosene poco dopo le 9:30 di sera per prendere il pullman che la riportava ad Allerton. La fermata di Giulia si trovava in Menlo Avenue, a circa 200 metri dal cancello di casa, sull'altro lato della trafficata strada a doppio senso di circolazione. Di solito Mimi l'accompagnava alla fermata, ma quella sera disse che se a lei non dispiaceva preferiva restare a casa. «Certo, non preoccuparti», rispose Giulia allegramente, aggiungendo, «ci vediamo domani». Proprio in quel momento, davanti al cancello, apparve Nigel Wally in cerca di John, ma l'amico non era ancora rientrato a casa. Giulia disse a Nigel che John non c'era e con il suo tono un po' civettuolo aggiunse, «niente di male, mi puoi accompagnare alla fermata». Dalla porta Mimi li osservò andare via insieme, con Nigel che ridacchiava per qualche battuta di Giulia. Si separarono all'incrocio con Vale Road. Nigel andò a destra, diretto verso casa, e Giulia cominciò ad attraversare la strada. Era quasi giunta dall'altra parte quando spuntò improvvisamente una grossa Standard Vanguard targata LKF630. Nigel sentì lo stridio dei freni e un colpo sordo. Si voltò e vide il corpo di Giulia scagliato in aria. Il rumore fu abbastanza forte per essere sentito da Mimi e Michael Fishwick seduti in cucina. «Ci siamo guardati negli occhi senza dire una parola», ricorda Fishwick, «e ci siamo immediatamente messi a correre». Trovarono Giulia distesa per terra con uno scioccato Nigel in ginocchio accanto a lei. Nel giro di pochi minuti arrivò un'ambulanza che trasportò Giulia al Sefton General Hospital. Sull'ambulanza salì anche Mimi, che aveva ancora indosso le pantofole con le quali si era precipitata fuori di casa. Fishwick la raggiunse poco dopo in ospedale, portandole un paio di scarpe e la borsa. La principale preoccupazione di Mimi era che Michael telefonasse subito a qualcuno della famiglia, in modo che lo potesse comunicare a John. Non voleva che John lo venisse a sapere da qualche poliziotto che andava a bussare alla sua porta. Sfortunatamente, questo è proprio ciò che accadde. siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola per questa speciale puntata dedicata a John Lennon che mi è venuto in mente di fare, di prepararvi per questa domenica. Abbiamo appena ascoltato Jealous Guy, un altro brano meraviglioso della produzione solista di John Lennon. Come vi dicevo all'inizio, non è stato facile scegliere le canzoni da inserire in puntata e ce ne sono così tante che appunto non è stato facile. Andiamo avanti con il racconto, con questi brevi estratti dalla vita di John Lennon presi da questa bella biografia Philip Norman pubblicata da Mondadori. Andiamo avanti. Registrare dischi era qualcosa che i Beatles facevano quando riuscivano a trovare il tempo. Le sessioni di registrazione con George Martin negli studi di Abbey Road dovevano essere inserite in un fittissimo programma di tournée, riprese cinematografiche e partecipazioni a trasmissioni televisive e radiofoniche che, al pari di ogni altra cosa, veniva stabilito senza consultarli. Quando giungeva il momento di un nuovo singolo o di un nuovo album, ricorda Martin, dovevo mettermi in contatto con Brian, che dava un'occhiata alla sua agenda e poi mi diceva: posso concederti il 19 maggio e forse la sera del 20. A quei tempi il loro produttore era ancora una figura onnipotente che univa l'autorità del capo di un'etichetta discografica all'autorevolezza di un musicista di istruzione classica. Dal materiale grezzo che gli sottoponevano, Martin sceglieva le canzoni che considerava migliori, ne alterava il ritmo, spostava la collocazione dei versi o dei ritornelli e stabiliva la proporzione tra parti cantate e parti strumentali. I primi brani a firma Lennon-McCartney che furono registrati dai Beatles sotto la sua guida gli erano stati presentati come il frutto di un lavoro combinato, invariabilmente scritti nei ritagli di tempo in qualche stanza d'albergo o in un camerino, cantati e suonati da entrambi accompagnandosi con la chitarra acustica, mentre lo stesso Martin li ascoltava seduto su uno sgabello con elegante impassibilità. Ormai però John e Paul avevano preso l'abitudine di lavorare per lo più da soli, componendo gran parte delle melodie e delle liriche prima di incontrarsi e svilupparle ulteriormente attraverso un reciproco confronto. I loro metodi di composizione, ricorda Martin, erano completamente diversi l'uno dall'altro. Paul concepiva una melodia e poi pensava: quali parole posso inserirvi? John invece tendeva a sviluppare le proprie melodie nel corso del lavoro. Generalmente costruiva le sue canzoni partendo da una sequenza di accordi che provava sulla chitarra fino a quando ne trovava una che gli sembrava interessante. A quel punto le parole diventavano la cosa più importante. Non scrisse mai una melodia alla quale poi aggiunse le parole. Pensava sempre innanzitutto alla struttura, al contenuto armonico e alle parole. E poi la melodia si sviluppava a partire da questi punti fissi. Per quanto buona fosse una sua canzone, John non ne sembrava mai completamente soddisfatto. Per tutto il tempo in cui abbiamo lavorato insieme, non l'ho mai sentito vantarsi del proprio lavoro. Dopo che mi aveva fatto sentire qualcosa, la sua prima domanda era sempre la stessa: che cosa ne pensi? E la seconda: che cosa ne dobbiamo fare? Dopo un po' mi sono reso conto che era in effetti imbarazzato dalla sua voce. Quando doveva registrare una parte cantata, si metteva sempre le cuffie e mi chiedeva di inserirvi un sacco di riverbero, in modo che non potesse sentire l'autentico suono della propria voce. Il fatto è che difficilmente John era soddisfatto. Non si trattava soltanto della sua voce. Nella sua mente tutto era sempre molto meglio di quanto risultava nella realtà. Ed era sempre in qualche modo deluso dal risultato di ciò che realizzavamo. All'inizio io avevo autorità assoluta e lui non si permetteva di fare critiche. Ma quando iniziò a essere più potente e più consapevole della situazione, divenne sempre più critico su qualsiasi cosa. Era sempre alla ricerca di qualcosa che non riusciva ad afferrare. Il meraviglioso paese dei sogni che stava dentro la sua testa non riuscì mai a trasformarsi in realtà. Per molti aspetti, ricorda ancora Martin, John era una persona più facile e accomodante del perfezionista e staccanovista Paul. Quando registravamo una sua canzone, Paul prendeva la chitarra e diceva a George che cosa fare, poi andava alla batteria e faceva la stessa cosa con Ringo. E certe volte, come ovvio, questo li infastidiva moltissimo. Nelle sue canzoni, invece, John lasciava che gli altri suonassero liberamente. Paul elaborava un giro di basso, magari facendo qualche modifica qua e là, George si occupava della solo di chitarra e Ringo del ritmo. John si concentrava interamente sulla propria parte e lasciava che anche gli altri si occupassero della propria. Paul, naturalmente, era la sua cassa di risonanza e anche George offriva un fondamentale contributo che, con mio eterno rammarico, al tempo non ho saputo riconoscere in modo adeguato. Per John l'opinione di Ringo era sempre importante perché sapeva che con lui non si perdeva tempo in sciocchi convenevoli. Spesso si voltava verso Ringo per domandargli cosa ne pensava e se Ringo diceva "è una schifezza, John", provava una cosa diversa. John prese il suo ruolo di chitarrista ritmico con estrema serietà, imparando nuovi accordi con il massimo impegno possibile e talvolta annunciando con orgoglio "sto suonando un sol minore settima, Paul". Ma qualsiasi altra forma di disciplina musicale lo annoiava. George si impegnava e lavorava indefessamente qualsiasi cosa facesse, che fosse aggiustare una macchina o comporre una canzone, racconta Martin. Ma John si infastidiva persino ad accordare la sua chitarra. Era una persona assolutamente priva di capacità per le cose pratiche, e se c'era qualcuno che poteva farle al posto suo, tanto meglio. Era questo il suo atteggiamento. Il mio obiettivo, come ovvio, erano i Beatles e non semplicemente John, anche se inevitabilmente il suo stato d'animo influenzava l'umore generale. Poteva irritarsi per un sacco di cose. Paul lo faceva spesso arrabbiare, e anche George. Ma in studio di solito tutto filava liscio come l'olio e c'era un perfetto accordo. Anche perché John e Paul continuavano a sfornare materiale fantastico. Per quanto potessero essere sottoposti alla pressione dei concerti dal vivo, tiravano sempre fuori una nuova idea. Non si accontentavano mai di ripetere un cliché, ma mi portavano sempre qualcosa di leggermente diverso. Ogni canzone era a suo modo un gioiello, e io li benedicevo. Paul McCartney ricorda come a quei tempi, persino le più feroci litigate con John ben raramente si protraevano a lungo. Uno dei miei più bei ricordi di John è quando ci mettevamo a litigare. Io non ero d'accordo con lui su qualcosa e finivamo per insultarci a vicenda. Passavano un paio di secondi e poi lui sollevava un po' gli occhiali e diceva «È solo che sono fatto così». Per me quello era il vero John. Quei rari momenti lo vedevo senza la sua facciata, quell'armatura che io amavo così tanto, esattamente come tutti gli altri. Era un'armatura splendida, ma era davvero straordinario quando sollevava la visiera e lasciava intravedere quel John Lennon che aveva invece paura di rivelare al mondo. Cross the street.
hand. Life is what happens to you while you're busy making other plans.
Questa era Beautiful Boy e ci avviamo verso l'ultima lettura e la conclusione di questa puntata speciale su John Lennon. Facciamo un bel salto di qualche anno. Il 9 ottobre, per festeggiare il 40° compleanno di John, nonché il 5° di Sean, Yoko noleggiò 5 aerei per far scrivere con fumo colorato «Buon compleanno John e Sean con amore Yoko» ben 9 volte nel cielo sopra Manhattan. Alcuni fan si raccolsero davanti al Dakota portando biglietti d'auguri e omaggi, nella speranza che John uscisse per riceverli, ma fu detto loro che stava dormendo. Più tardi, John e Yoko posarono per una foto ufficiale di compleanno e il loro assistente, Fred Seaman, annunciò che la primavera successiva avrebbero fatto un tour negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone. Quell'estate segnò la fine dei celebri concerti rock che si tenevano sulla pista di pattinaggio a Central Park. Per tutto il decennio, le più grandi star, da Fats Domino, Jimi Hendrix e Otis Redding fino agli Who e a Bruce Springsteen, si erano esibite su questo sfondo di alberi e grattacieli, ad appena poche centinaia di metri dal Dakota. Quando gli dissi che non ci sarebbero stati più concerti a Central Park, ricorda Bob Gruen, John commentò: «Bene, grazie al cielo finalmente la smetteranno, tengono sveglio Sean». Rimasi sbalordito a sentire queste parole dalla bocca di John Lennon, Mr. Rock and Roll. Era davvero il segno di quanto fosse cambiato. Just Like Starting Over fu pubblicato come singolo il 24 ottobre nel Regno Unito e 3 giorni dopo in America. E con esso anche la vita di John spalancò nuovamente le proprie porte alla curiosità dei media. Era circolata la voce che nel periodo della sua assenza dalle scene John avesse subito spaventose deformazioni fisiche che non gli avrebbero più consentito di apparire in pubblico. Secondo alcuni era rimasto completamente calvo, secondo altri il suo setto nasale era stato spappolato dalla cocaina. E invece era ancora lì, lo stesso vecchio John, forse leggermente più magro e più segnato in viso, ma con i capelli ancora folti come ai tempi dei Beatles, lo stesso accento di sempre malgrado gli americanismi che spuntavano qua e là. C'era la stessa scioltezza, la stessa schiettezza e lo stesso irresistibile umorismo di un tempo. Ma tutto in qualche modo soffuso in un'atmosfera più morbida e rilassata, come se la tempesta che aveva imperversato nel suo animo si fosse finalmente placata. E per nulla scossa dalle montagne di insulti, diffamazioni e maledizioni accumulatesi nel decennio precedente, c'era anche Yoko, ancora al suo fianco in ogni momento. Il concetto di uomo nuovo non era ancora stato formulato, e la rivelazione del ruolo di John come bambinaia e cuoco di casa fece versare altrettanti fiumi d'inchiostro delle sue dichiarazioni su Gesù e della sua foto senza veli in copertina. Al tempo John non si era mai considerato un pioniere in tal senso, ma era proprio così che veniva considerato. E la cosa non gli dispiaceva affatto. Grazie al suo esempio, la parola house husband, casalingo, era entrata nel linguaggio comune su entrambe le sponde dell'Atlantico. È l'onda del futuro, commentò lui, e sono contento di essere stato all'avanguardia anche in questo caso. Ma l'idea che John e Yoko fossero diventati una seria e noiosa coppia di mezza età, che beveva camomilla e guardava Masterpiece Theater alla televisione, fu presto smentita. Il 23 novembre andarono alla Sperone Gallery a Soho per girare una sequenza video per un brano ancora da definire. Mentre la telecamera iniziava a riprendere, John e Yoko si spogliarono, si infilarono in un letto, iniziarono a baciarsi e poi simularono un rapporto sessuale. Era lo spettacolo che tutti si erano aspettati al loro bed-in di tanti anni prima, e fino a quel momento nemmeno il più selvaggio di tutti i punk e post-punk aveva. L'uscita di Double Fantasy era fissata per il 17 novembre. L'evento promozionale più importante prima della pubblicazione sarebbe stata un'intervista per Playboy in settembre. Un articolo di 20.000 battute in apertura di numero, privilegio riservato a pochissimi eletti del mondo dell'arte, della letteratura e della politica. Come sempre, alla conversazione avrebbe dovuto partecipare anche Yoko. All'intervistatore di Playboy, David Sheff, essendo stato dichiarato astrologicamente innocuo, venne concesso persino più tempo di quello che era stato dato 10 anni prima a Jan Venner, il reporter di Rolling Stone. All'intervista John si presentò come una specie di Rip Van Winkle, il protagonista dell'omonimo e celebre racconto di Washington Irving, del rock and roll che si era risvegliato da un lungo sonno, sentendosi riposato e pieno di energia come non gli era mai accaduto prima in tutta la sua vita. L'esperienza di essere un genitore a tempo pieno mi ha ridato un nuovo spirito. Non mi sono reso conto che stava accadendo, ma poi mi sono fermato un momento e mi sono detto: che cosa sta capitando? Eccoci qua. Sto per compiere 40 anni e Sean 5. Non è fantastico? Siamo sopravvissuti. Sto per compiere 40 anni e la vita comincia a 40 anni, o almeno così dicono. E io ci credo, perché mi sento bene. È come quando si hanno 21 anni. Insomma, hai compiuto 21 anni e ti dici: eccezionale. E ora che cosa succederà? Just Like Starting Over fu trasmesso a ritmo quasi continuo dalle radio. Fu apprezzato più che amato e ben presto si attestò a metà classifica nella hit parade dei singoli. L'album Double Fantasy suscitò reazioni più controverse, soprattutto in Gran Bretagna. Il pubblico era incerto su come accogliere questo nuovo Lennon in versione casalingo e per molti la partecipazione di Yoko costituiva ancora un ostacolo. Sulla stampa musicale, che ora era scritta per e da punk, alcune recensioni furono ferocemente critiche. Melody Maker affermò che l'album era saturo di un'autoindulgente sterilità e lo liquidò come un insopportabile sbadiglio. Ma insieme al singolo che lo aveva preceduto, sarebbe arrivato tragicamente presto al primo posto. John aveva ancora in affitto Undercliff e aveva pensato di tornare alle Bermuda non appena libero dagli impegni per la promozione dell'album. Ma nelle super produttive sessioni di registrazioni tenute negli studi di Hit Factory erano stati incisi 22 brani, soltanto 14 dei quali erano stati usati per Double Fantasy. Ancora animato da uno slancio febbrile, decise che non era il momento di fare una nuova vacanza e rientrò invece in studio con lo stesso produttore e gli stessi musicisti per iniziare un nuovo album che si sarebbe dovuto intitolare Milk and Honey. Il 3 dicembre il giornalista di Rolling Stone Jonathan Cott, accompagnato dalla fotografa Annie Leibovitz, andò al Dakota per fargli un'intervista. Per la bravissima e molto persuasiva Annie, John e Yoko accettarono addirittura di inscenare una parodia dell'idea convenzionale che si aveva della loro relazione. Yoko, vestita, stava sdraiata sul pavimento, mentre John, completamente nudo e indifeso, si aggrappava a lei come un cucciolo di scimmia alla propria madre. A Jonathan Cott, John disse che in sostanza non era cambiato rispetto a quell'infuriato e ferocemente autocritico profugo dei Beatles che 10 anni prima aveva riempito con la bile delle sue parole addirittura 2 numeri della rivista. Rimango sinceramente colpito dalle lettere che ricevo dal Brasile, dalla Polonia o dall'Austria, anche soltanto per il fatto di sapere che laggiù c'è qualcuno che sta ascoltando. Un ragazzo che vive nello Yorkshire mi ha scritto una lettera commovente, nella quale racconta di essere metà orientale e metà inglese e dice di identificarsi con me e con Yoko. Ci sono un sacco di ragazzi che si identificano in noi. Non hanno bisogno della storia del rock and roll. Si identificano in noi come coppia, una coppia biraziale che promuove l'amore, la pace, il femminismo e tutte le cose positive di questo mondo. E poi continuava: ecco, dare una possibilità alla pace e non uccidere la gente in nome della pace. Tutto quello di cui abbiamo bisogno è l'amore. Io ci credo veramente. È difficilissimo, ma io ci credo nel modo più assoluto. Non siamo i primi ad avere detto Imagine No Countries o Give Peace a Chance, ma stiamo portando la fiaccola, proprio come se fosse una fiaccola olimpica, e la passiamo ad altra gente, in tutti i paesi e per tutte le generazioni. Mi sembrano le parole perfette queste di questa vecchia intervista rilasciata a Rolling Stone di John Lennon. Parole sempre molto attuali, come sono sempre le parole dei grandi artisti che, al di là di interpretare il loro tempo, riescono a farsi portavoce di correnti di significato che attraversano la storia dell'uomo, perché alla fine la storia dell'uomo, tristemente, si ripete sempre uguale a se stessa. Spero che vi sia piaciuta questa puntata speciale dedicata a John Lennon. Un'ora non bastava, forse avrei dovuto farne 10 o forse 100, chi lo sa. In ogni caso, per oggi il nostro appuntamento finisce qui. Io vi do, come al solito, appuntamento a domenica prossima, sempre dalle 14.30 alle 15.30 su Radio Popolare, per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. E allora buona domenica a tutti e a presto.